Adotta un classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. In studio la bibliotecaria con gli occhiali è Antonella, avvocato d'ufficio della Giusta Causa. Amici di radiofonica.com, eccoci in una nuova puntata di Adotta un Classico, la trasmissione che le biblioteche comunali di Perugia dedicano a opere letterarie che diventeranno i classici del futuro. Io sono Claudia, la bibliotecaria con gli occhiali, e come di consueto iniziamo questa nuova puntata, la 14ª per l'esattezza, con la nostra citazione preferita. Il libro ti muta nell'essenza, come ha detto Lucio Anneo Seneca. Cari ascoltatori, vi auguriamo davvero di aver sperimentato nella vita un incontro fortunato, quello con un libro importante che ha scandito un momento particolare della vita, un passaggio della nostra esistenza, ma anche un semplice momento di relax, di tempo dedicato a noi stessi, usando magari le chiavi di lettura che vi proponiamo di puntata in puntata. Le coordinate dove trovare le Bibliocom PG sono sempre le stesse. Il web, i social Facebook ed Instagram, cercate Biblioteche Comunali Perugia, e la nostra email è bibliotechepg@comune.perugia.it. E diamo il benvenuto ad Antonella, cara compagna di viaggio, avvocato d'ufficio e nostro cicerone che ci guida alla scoperta di opere letterarie di sicuro interesse. Benvenuta Antonella!
Ciao Claudia e grazie dell'accoglienza!
Allora, oggi so che ci presenti un'opera di una scrittrice il cui nome non c'è del tutto sconosciuto. Questo libro è stato il suo primo scritto, ahimè pubblicato dopo la morte. Su quale libro è caduta la tua scelta in questa puntata, Antonella? Dicci.
Questa puntata voglio presentare Il professore di Charlotte Bronte. E hai ben detto tu già da prima che questo romanzo purtroppo ebbe un travaglio incredibile, soprattutto in fase di pubblicazione. E Charlotte Bronte aveva scritto questo primo vero romanzo, diciamo come prima esperienza, molto giovane, e aveva tentato di darlo alle stampe. Non riuscì mai a farlo pubblicare. Tra l'altro più volte provò Torno all'attacco, anche quando era diventata famosa con Jane Eyre, in realtà ebbe sempre un forte rifiuto. Per quale motivo? Semplicemente perché gli fu accusata di essere troppo realista, poco adatta a far sognare i lettori. E questo era perché questo libro, fra l'altro, andò al giudizio degli editori accompagnato dalla prefazione della stessa autrice. E qui nella prefazione lei stessa, Charlotte, dice: io volevo scrivere un libro in cui, lasciando il gusto per l'ornamento, per la ridondanza, per le romanticherie, vada ad avere uno stile semplice e diretto per raccontare una storia vera, una storia autentica. Qual è la storia autentica che viene raccontata nel professore? Molto semplice. Il protagonista è un uomo, è William Crisworth, orfano di entrambi i genitori, e è stato allevato grazie all'elemosina, all'aiuto dei parenti materni, però a un certo punto si trova ad un bivio, perché i parenti materni pretendono che si sposi come pretendono loro, con una cugina. Lui si rifiuta, rompe tutti i legami con la famiglia della madre e torna, chiede aiuto al fratello. Il fratello nel frattempo aveva deciso di allontanarsi dalla famiglia materna e aveva deciso di diventare commerciante. E nel romanzo c'è questo motivo autobiografico: anche la madre della Bronte, dell'autrice, aveva delle ascendenze nobili, aristocratiche, era fallita la sua famiglia ed era diventata la moglie di un modesto ecclesiastico. in qualche modo, quindi anche nel romanzo c'è questo spunto. Detto questo, il protagonista del romanzo chiede aiuto al fratello, il fratello offre un aiuto ma decisamente freddo, lo tratta malissimo, finché il protagonista, quindi William, è costretto, taglia anche col fratello e decide di partire a cercare fortuna in Belgio come professore, come insegnante di lingua inglese. Qui in Belgio, grazie all'aiuto di un amico, dell'unico amico Hudson che aveva conosciuto, viene presentato diciamo così, a un personaggio che troveremo poi nel romanzo, che è Monsieur Pellet, che è un direttore di collegio maschile. Qui inizia il suo percorso professionale, poi trova un altro lavoro per arrotondare in una scuola femminile in cui la direttrice è Zoraide Reuter, e qui conosce Frances, una ragazza senza mezzi che segue come insegnante di lingua inglese e che piano piano si innamorerà. Non faccio nessuna rivelazione incongrua dicendo che il romanzo, come spesso accade, come quasi in tutti i romanzi delle Bronte, finisce bene, finisce con il matrimonio dei due protagonisti, di William e di Frances, per quanto poi il matrimonio viene fatto a una condizione, Frances stessa la impone, cioè che il marito accetti che lei rimane ad essere un'insegnante, perché lei nel frattempo si è riscattata dalla sua povertà e diventata insegnante anch'essa. E quindi il romanzo diciamo si conclude con questa bella coppia. Questa è in chiave generale molto ristretta la vicenda.
Abbiamo parlato di una scrittrice che probabilmente molti di noi già conosciamo, soprattutto per i titoli famosi. Però ti chiediamo, parlaci un pochino di più di Charlotte Bronte. Quali sono gli elementi essenziali da conoscere come chiavi di lettura per questo libro?
Allora, considera le sorelle Bronte, famose sono tre. Charlotte è del 1816 ed è la terza figlia di sei. Tra l'altro, siccome a 5 anni rimane orfana di madre, perché la madre si ammalò di cancro e morì, viene accudita insieme ai 5 fratelli e alle sorelle da una zia e da una governante. Quando le sorelle maggiori hanno circa 12 anni, il padre le iscrive a una scuola femminile, a una scuola per figli ed ecclesiastici. Le condizioni di quell'istituto sono terribili, tant'è che lei le narra in Geneir. Condizioni senza cibo, condizioni igieniche inadeguate, freddo, fame, causano la morte delle due sorelle maggiori, prima si ammalano di DBC e poi muoiono di stenti. La stessa Emily e la stessa Charlotte si ammalano e vedono compromessa la salute. Non era facile la vita di Charlotte nella realtà che ebbe. Torna a casa, il padre nel frattempo pretende che le figlie lo accudiscano, soprattutto perché il fratello Broswell, il fratello maggiore, i fratelli che rimangono vivi a Broswell e Percy, fratello maggiore nel contempo era diventato tossicomane, quindi si dava alcolista, tossicomane, usava oppio e laudano in grande abbondanza, tant'è che muore il giovanissimo, neanche a 30 anni, di delirium tremens e di complicazione della DBC. E nel frattempo abbiamo avuto le condizioni, Charlotte ebbe la condizione per poter assistere a una realtà familiare molto violenta. Il fratello, nelle crisi di delirium tremens e anche nelle sindromi d'astinenza, era molto violento, tant'è che il padre era costretto a dormire in camera con lui per controllarlo. Quindi vediamo che il mondo delle Bronte fu tutt'altro che un mondo felice. Perché dico questo? Dico questo perché ci illudiamo vedendo le sue narrazioni che fosse una narrazione lieta. Non lo è. L'esperienza del collegio è traumatica, la condizione della tossicomania e dell'ubriachezza del fratello sono devastanti, tant'è che nei romanzi delle Bronte vediamo delle immagini di uomini violenti e ubriaconi con una forte connotazione negativa e in qualche modo di condizione. condanna rispetto a questa. Quindi questa è la realtà di lei. L'esperienza, gli anni di apprendistato e di dispiacere sono tanti. La Charlotte prova, va in Belgio, dove ha un'esperienza, un amore molto infelice per il suo insegnante di lingue, per il direttore del collegio, e questa è un'altra esperienza che sarà molto dolorosa per lei. Tornata in patria, vorrebbe aprire un collegio per giovani ragazze dove l'insegnamento era di tutt'altro genere da quello che aveva avuto, non riesce a farlo, quindi rimane in famiglia. Vede morire, come dico, sia i fratelli che le due sorelle scrittrici come lei. In realtà si sposa e molto tardi riesce a vivere circa 2 anni con il marito in un rapporto che dicono felice. Muore di parto, muore al terzo mese di gravidanza per una patologia, probabilmente pensano TBC o comunque una malattia del genere, perché non sappiamo. E quindi questa è una realtà che va conosciuta rispetto alla, diciamo, alla favola delle fiabe così allegre, così diciamo senza impegno, delle sorelle Bronte.
Beh, devo dire che effettivamente riesci sempre a scegliere anche autrici che riescono a raccontarci e a dirci cose molto importanti anche per la nostra vita. Questo libro perché lo hai scelto? Perché abbiamo già detto che è un libro comunque che è nato un po' sfortunato e forse c'ha bisogno proprio di un riscatto. Quali altri elementi?
Allora, è un libro che meriterebbe da solo un approfondimento che sarebbe molto bello e che non faremo, chiaramente. Bronte nasconde dietro alla figura di William, come abbiamo detto, dietro alla figura del professore. La stessa Bronte si era già definita lei stessa una governante difficile, costretta a malincuore e a perennemente disagiata e infelice nella sua condizione. Bronte usa questa figura femminile e maschile per fare un discorso, per creare un discorso estremamente forte dal punto di vista femminista. Guardate bene, le Bronte sono le prime scrittrici che hanno successo nell'età vittoriana. Il romanzo risale al 1846. È un romanzo che ha una chiave di lettura estremamente complessa, perché è un romanzo che ha una narrativa implicita e una narrativa esplicita. Innanzitutto, cosa intendo dire? Intendo dire che la narrativa esplicita, come dice il termine stesso, è quello che l'autore descrive, cioè racconta una trama, dà una trama, ci sono degli eventi che si narrano e che vengono definiti. Poi c'è una storia nascosta dietro la trama. Qual è la storia? È ciò che tu immagazzini della lettura quando riorganizzi le informazioni che dal romanzo ti vengono. Su questo romanzo abbiamo un lavoro del genere. Il romanzo che ho presentato è un romanzo che è pieno di femminismo implicito. Perché? Perché usa una voce maschile, perché è un modo per sfidare, usando un escamotage, per sfidare una tradizione narrativa che è androcentrica, quindi legata al maschile, patriarcale, di stampo vittoriano. Non dimentichiamo che le Bronte si sono nascoste dietro pseudonimi maschili. Soltanto quando furono scoperte rivelarono che erano 3 donne. E in realtà ricordate che solo Charlotte ebbe un po' di fama in vita, perché le altre 2 morirono quasi da sconosciute, sono state riconosciute dopo. L'uso della voce maschile è un uso necessario. La donna non poteva avere un'uguaglianza di potere e di status con gli uomini. Quindi il ragionamento di un romanzo che narri una vicenda al femminile è pressoché impossibile. Secondo alcuni critici, la Bronte, utilizzando degli escamotage, diciamo, della narrazione, fa sì che possiamo avere un messaggio molto femminista in questi termini, cioè il narratore maschile è un'autorità riconosciuta, dalla società del tempo, un uomo che racconta come riesce a costruirsi una posizione, a farsi una famiglia e tutto il resto. Nella realtà dei fatti la vera protagonista, quindi la visione femminile, si riserva alla protagonista, all'alter ego, Frances. Frances non è una ragazza di grande bellezza, la stessa autrice ce la presenta un po', diciamo, all'inizio quasi un pochino nell'oscurità. Più tardi va a definirsi con le sue capacità, quindi va a definirsi come donna volitiva, va a definirsi come donna che accetta il matrimonio soltanto quando il marito accetta che lei lavori. Questo è il discorso. Nel racconto del professore vi sono tante notazioni che alludono alla dignità della donna lavoratrice. Perché il Frances all'inizio del romanzo è una donna che fa cucito, il cucito è un'arte subordinata, lo dirà la stessa autrice. Nella realtà vittoriana la donna aveva il controllo del funzionamento della famiglia, ma il marito era il riconosciuto capo, il riconosciuto maestro e magister Deus ex machina, che controllava tutte le realtà della casa, e la prima era quella familiare finanziaria. Tutto ciò che era della donna era in possesso del marito, l'abbiamo visto in altre storie di altri personaggi illustri, e questo non riguardava soltanto le realtà alte, medio alte, riguardava anche le realtà più diciamo basse. L'unica realtà che si poteva avere della donna lavoratrice era nella realtà proletaria, e l'unica realtà che tu potevi avere era come domestica, e in questo caso come ricamatrice. Nel romanzo vediamo invece un fatto rivoluzionario. All'apice della carriera, Frances è un'imprenditrice di successo che arriva ad avere una sua scuola, quindi assolve il sogno dell'autrice, il sogno non ottemperato dell'autrice, che educa giovani ereditiere i rampolli della famiglia e bene di Bruxelles, quindi riesce a identificare i due ruoli di imprenditrice di successo e di moglie e madre amabile. Tant'è che William confessa che a volte ha il sospetto di aver sposato due mogli diverse. Da ciò cosa si evince? Si evince quell'aspetto rivoluzionario a cui accennavo. La narrazione esplicita cerca di narrare quello che la convenzione consente. Narra al maschile, infatti Bronte conferma il potere patriarcale, esercita e segue i ruoli che la società pretende, il marito, quindi tutti i ruoli sono apparentemente convenzionali. La narrazione implicita sovverte questo potere, per cui Bronte permette a Frances di parlare di sé, e quando lei parla di sé fa due cose: fa valere il suo diritto al lavoro, infatti lo pretende, altrimenti non avrebbe sposato William. Secondo elemento, condanna la disparità salariale fra il suo lavoro e quello del marito, che per lo stesso lavoro hanno due stipendi. Il marito guadagna, come dice il romanzo, 3.000 franchi, lei 1.200. E quindi questo, io credo, qual è l'elemento con cui vi vorrei lasciare? Vi vorrei lasciare... Come possiamo definire il romanzo? È una delle opere più complesse della Bronte, l'avrete capito. Un'opera dalle molteplici chiavi di lettura. Possiamo identificare dentro a questo romanzo vari filoni: un romanzo di tipo romantico, un romanzo di tipo sociale, perché fa anche questo, un romanzo a chiave, quindi sotto mentite spoglie parla dell'autore, un romanzo psicologico, anche un romanzo con caratteri godici, l'incontro fra il protagonista e lei e Frances dentro un cimitero, poi è un'immagine molto più leggera, non è drammatica. Però l'invito su questa lettura è questo: quando facciamo una critica o una riflessione rispetto a un'opera di narrativa, non riduciamo le opere, i romanzi, a una sola chiave di lettura. Lasciamoci aperte più prospettive, perché questo ci consente di apprezzare maggiormente gli sforzi degli autori.
Grazie Antonella, mentre parli noi sentiamo anche il rumore dei fogli dei tuoi appunti, che è segno proprio del lavoro di ricerca che stai portando avanti di episodio in episodio per raccontarci al meglio i libri. E siamo giunti quindi, come al solito, al passaggio di testimoni con la lettura dell'Incipit. E noi ricordiamo che il libro è disponibile al prestito cartaceo nelle biblioteche comunali di Perugia e in formato digitale su Media Library Online, che è la biblioteca digitale gratuita disponibile agli iscritti delle Bibliocom PG. L'Incipit del professore di Charlotte Bront, tradotto da Martina Rinaldi ed edito da Fazzi, è interpretato da Leonardo Minelli, voce del libro parlato, un progetto del Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre, con il quale le biblioteche comunali di Perugia collaborano. Grazie ancora, cari ascoltatori, grazie di nuovo Antonella e alla prossima puntata. Arrivederci!
Grazie a tutti e buon ascolto!
L'altro giorno, frugando tra le mie carte, ho trovato sulla scrivania la copia di una lettera inviata l'anno scorso a una vecchia conoscenza dei tempi di scuola, che riporto qui. Caro Charles, si può ben dire che quando eravamo a Eton, né io né te fossimo esattamente personaggi popolari. Tu eri una strana creatura, sarcastico, osservatore, scaltro e spietato. Di me stesso non proverò neanche ad abbozzare un ritratto, ma non mi pare di ricordare di essere stato granché attraente. Non ne convieni anche tu? Non saprei dire quale magnetismo animale ci attirò l'uno verso l'altro. Di certo non ho mai provato per te alcunché di simile ai sentimenti di Pilade per Oreste, e ho ragione di credere che tu, da parte tua, fossi ugualmente scevro da qualsiasi romanticheria nei miei confronti. Eppure, fuori dall'orario scolastico non facevamo che passeggiare insieme e chiacchierare. Quando l'argomento di conversazione erano i nostri compagni e gli insegnanti, ci capivamo al volo, e quando io evocavo un certo senso di affezione, un vago amore per qualcosa di bello o di eccellente, che fosse di natura animata o inanimata, la tua beffarda freddezza non mi smuoveva. Mi sono sempre sentito superiore al tuo giudizio. Allora come oggi.
Classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. In studio la bibliotecaria con gli occhiali è Antonella, avvocato d'ufficio della giusta causa.